Prima di tutto,
buongiorno.
Buongiorno.
Grande Eder, buongiorno.
Se puoi dimenticare il buongiorno.
No, per carità.
Secondo, sì, voglio fare un piccolo racconto di che potremmo fare in un paese come Colombia.
Sì.
Si potremmo avere l'intelligenza e la capacità di unire tutte le forze per far crescere quel peso, immenso peso di terra. Credo che le possibilità sono tantissime, che anche moltissimi colombiani non la sanno. Voglio fare un intervento corto e un po' positivo oggi. Io mi trovo positivo.
Dai, Eder.
Come quasi mai.
Dai, siamo vicinissimi a quello che sarà il giorno delle elezioni in Colombia, però dicevamo all'estero è cominciato, no? Il processo, sì, per la votazione.
Il processo delle elezioni all'estero ha cominciato lunedì.
Ok.
Finirà domenica alle 4.
Bene.
De lunedì a sabato, nel caso d'Italia, di Roma, si farà nel consolato romano, via Flaminio, non so che numero.
Okay.
Piazza del Flaminio sta sulla piazza.
Sì, lì
sta proprio sulla piazza. Cioè, avete presente le bancarelle? Dall'altra parte di dove c'è il tram.
Ok.
Dove sta il bar dell'orologio.
Di fronte, esatto.
Esattamente. Le elezioni stanno lì, le persone che possano, vogliono andare a votare, fate quell'esercizio indipendentemente per chi votate.
Certo.
L'altra questione è che domenica...
Scusa, anche perché c'è una cosa che gli italiani non sanno. Che in Colombia poi ti fanno la multa se tu... Ah no, non più, però prima sì, eh. Ah, vabbè, no, perché in alcuni paesi,
Argentina
invece,
per esempio.
In Perù sicuramente.
Perù, Argentina, Ecuador.
Se
Perù
tu non vai a votare, quando poi devi rifare un documento, sì. Sting!
No, in Colombia il sistema di voto, come dico io, è universale,
sì,
segreto,
sì,
e volontario.
Ah, ok. Da noi obbligatorio. Infatti io ho lasciato qualche multa là in Argentina che dovrei pagare prima o poi.
Se fosse per quello io sarei pieno di multa in Evo.
Sì, infatti tutti però, mi pare che...
Però no, in Colombia non è...
Ok, non è obbligatorio.
Non è obbligatorio. Ovviamente, come dicono in Italia, chiaramente è un diritto dovere. Ya? È un diritto dovere che dovremmo fare. Comunque sto chiamando le persone che se... assistano a lì.
Non ti sentiamo più di botto?
Sì, sì, sì.
La domenica cambieranno di sede.
Ora sì.
La domenica cambierà di sede, si andrà via Aurelia 276. Università della Salie.
E dicevamo, dopo sicuramente approfondiremo, non so se lo farai particolarmente sui possibili scenari, però per ricordare alcune cose che abbiamo detto e capire anche com'è il processo, subito avremo questi primi dati, no? Dicevamo, i primi numeri, che come funzionano?
Per fare chiarezza, adesso stiamo a fare le elezioni presidenziali.
Bene.
Primo giro di elezioni presidenziali.
Primo turno.
Primo turno, primo giro, chiamatelo come volete, ci sono 7-8 candidati, se non sbaglio, 8 coppie, e di queste permandranno 2. Se nessuno ottiene, ovviamente, 50+1, ossia 50+1
più 1,
non 51, 50+1, uguale che in Italia.
Però diciamo di solito quando si ha solo 2 rappresentanti e si arriva a un ballottaggio funziona il 50+1,
no,
anche
in,
qua.
In Colombia quando c'è...
Qua non c'è l'elezione diretta, capito? Però quando si arriva al sindaco al ballottaggio deve essere il 50+1.
In Colombia in questo caso, anche se c'è più di un candidato, qualcuno tiene il 50+1,
sì, certo,
automaticamente
finita
la...
ha vinto.
Non c'è più.
Ora, se questo non succede,
se quello non succede, si va a ballottaggio
tra
con i 2 che più voti hanno ottenuto.
Perfetto.
Indipendentemente
okay.
La differenza fra uno e l'altro.
Primo e secondo.
Primo e secondo, basta.
E scusa se lo sai perché non ha dato, quanto deve passare tra se dovessero arrivare, se in queste elezioni si arrivasse a 2 candidati, quanto ci vorrebbe per le prossime elezioni? Perché ahimè questi tempi. Sono quelli che a noi ci fanno
tra un mese esattamente,
di solito 2-3 mesi.
No, 19 giugno ci sono le prossime elezioni
di
ballottaggio. In caso d'Italia che stiamo nell'estero, cominciano il 13 di giugno,
esatto.
E vanno fino al 19, il 13 se non sbaglio il lunedì. Ovviamente tutta quell'informazione, se c'è un ballottaggio la famo la famo presente.
Certo. Però è vero che diciamo i numeri, ma non vorrei anticipare.
Vabbè,
tanto,
no, ma infatti no, perché è inutile dicevamo, che torniamo a parlare dei numeri, dai. Io non ricomincerei a
parlare. No, perché dicevamo
abbiamo
che...
parlato fino alla morte. Sicuramente quelli che sono aumentati sono, e andate a cercare le fotografie, le grandezze degli scudi antiproiettili.
Managgia, sì.
Cioè, io non puoi non farci caso, no? Sì, però questo significa un certo che palle, però effettivamente io non avevo mai visto una candidata parlare dalla fessura di un muro di scudi antiproiettili.
Io penso che non l'ha visto te, non l'ho visto nessuno.
No, appunto, io parlo per me, perché poi sono fortunata, vengo dal primo mondo, quindi so da un pezzo di fortuna più della mente, però
in Colombia l'aveva visto così.
Scusa, e quindi abbiamo capito che questi due personaggi sono partiti fomentatissimi a fare una propaganda elettorale insieme, viaggiavano insieme, e si trovavano insieme, si scambiavano battute, parlavano insieme, poi sono arrivate le minacce, hanno cominciato a viaggiare separati e sono finiti poi tutti e due, non solo separati, ma dietro un muro. E questo è quello che noi dicevamo: più si avvicineranno le elezioni, più bisognerà stare attenti.
Petro la domenica scorsa ha fatto un grandissimo
enorme
discorso,
ma ha riempito
veramente immenso, ha riempito la piazza del Campidoglio,
che però non è la nostra piazza del Campidoglio, è sei volte la nostra piazza più o meno, almeno sei volte la nostra piazza del Campidoglio.
Comunque si è immensa, però lo che stava dicendo era quello, a lui ne hanno messo il palpito dove parla la
zona,
l'hanno messo con una specie di metallo speciale sotto, che l'hanno messo una
così se c'è la bomba sotto non salti in aria,
l'hanno messo in una specie di
recinto
di recinto blindato. Fuori di quello erano intorno a lui non so 7-8 persone con scudi antiproiettili immensi coprendolo, praticamente ha rimasto lui a vista e occhio nudo, la testa praticamente, perché il resto stava tutto coperto di antiblindati, antiproiettili.
Insomma,
e ha fatto un discorso anche molto bello, molto interessante, però veramente è triste.
Ma certo,
diciamo che poi se vi chiedete chi è che vuole sparare questo signore, li potete chiamare politici, li potete chiamare narcotrafficanti, diciamo che ambedue producono questa cosa che in Europa piace tanto, e quindi è il motivo per cui proprio noi ogni tanto siamo in silenzio, ascoltiamo, ci decostruiamo un pochino, perché non stiamo raccontando il far west di un altro paese, stiamo raccontando una cosa che ci riguarda da vicino. Però prima di cominciare io volevo sentire questa bellissima canzone, spero che ti piaccia, te l'ho anche mandata, la sentata, no? Ci vuoi dire qualcosa di questa canzone? E lei è la Muchacha, che è proprio una voce pazzesca, suona questa chitarra acustica, mi fa venire i brividi, e devo dire che qua proprio spara con le corde vocali tutta la sua colombianità.
Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. ¿Y quién invite a la cerveza? Le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
E pure Fercio López, se sei all'ascolto, acá estás,
Comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. La perdido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte.
Beh, insomma, Eder, è molto chiara questa canzone. Ci vuoi dire due parole su...
No, sulle questa canzone c'è poco da dire. È uscita, non so se l'hanno fatto prima o dopo, però è uscita con la fama nell'epoca delle famose proteste di un anno fa.
Delle rivolte, sì, esatto.
Le famose rivolte, gli è diventato un scudo, un inno a quelle proteste in quel momento. E onestamente è veramente interessante, soprattutto se uno lo può cercare per YouTube, è il filmato che è molto molto...
Ah no, sì, c'è un filmato dove, ecco, insomma, molto, chi piace Riot, se l'andasse a vedere, perché indubbiamente si fomenta, e sicuramente è piena di metafore, che rendono esattamente contro cosa si lottava, a che livello era detto il paese, no? E quindi questo è. Iniziamo invece con quello che ci volevi raccontare oggi. Abbiamo trattato tanti macrotemi, giustamente siamo nella settimana, è arrivata questa settimana, e mi dicevi che tu vorresti un po' così ipotizzare scenari post elezioni. Vai, sì, perché io veramente non so da che parte cominciare da questo punto di vista, a parte che chiaramente, lo torno a dire, vedere Francia Marquez, Pedro sicuramente, ma poi vedere una donna piccola, giovane, afrodiscendente a fare da, no? A stare nei palazzi, che sempre l'hanno accosata, ma lo dico in spagnolo, cioè che l'hanno perseguitata, lei racconta, insomma, la sua vita troppo l'ha subita i governi colombiani, no?
Diciamo che deve cominciare il problema. Diciamo che Colombia, come abbiamo detto più una volta, è un paese immenso in quanto territorio e in quanto ricchezze, ¿ya? È un paese, per fare un calcolo che già l'ho detto più una volta, di 1.117.000 chilometri quadri continentali, vuol dire più o meno 4 volte lo che è Italia, più quasi un altro milione di chilometri quadri di acqua, ossia praticamente altri 4 volte lo che è Italia, in totale 2 milioni chilometri quadri, che è una quantità impressionante. Se pensiamo che in questo piccolo pezzo di terra ce l'abbiamo l'Amazzonia, ossia la foresta tropicale più grande del mondo, il polmone di aire verde più bello e più grande del mondo in questo momento. Ovviamente l'Amazzonia non è soltanto colombiana, perché qualcuno mi direbbe che quello non è colombiano, e dico no, sì, un peso importante è colombiano, l'altro peso è brasiliano, peruviano e ecuadoregno. Abbiamo le famoso Andes, le montagne più alte d'America Latina, con le 3 cordigliere. Abbiamo le savane più grandi del continente latinoamericano. Abbiamo il deserto. Abbiamo 32 nevati perpetue, ossia montagne con neve perpetua. Abbiamo in promedio il numero di parami più grande del mondo, questo sistema di ecologici veramente particolare e stranissimo, dove nasce l'acqua.
Uno dei paesi più biodiversi, no, al mondo, veramente.
E già abbiamo parlato, siamo il secondo paese in biodiversità del mondo, eramo fino a pochi anni fa il primo paese in acqua potabile del mondo, adesso siamo il quarto, quinto, che è una cosa per fare una discussione lunghissima, come mai abbiamo passato del primo a quello. Stiamo parlando di acqua dolce e acqua, certo, potabile, Non sto parlando di oceani.
No, no, certo, acqua dolce.
Siamo il primo paese in oceano di America Latina, quello poco però sicuro. Abbiamo un paese così vasto che facciamo limiti con paesi come Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Haití, República Dominicana y Océano y Agua Internacional.
Certo. Questi ultimi attraverso le acque, giustamente.
Sicuramente sì, questi ultimi sono certo. Attraverso le acque, però sono frontiere.
Sì, 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 certo.
Se non siamo e sicuramente dimentico qualcun'altra frontiera, perché siamo veramente immensi.
Un paese ricchissimo, questo l'abbiamo spiegato addirittura nei diversi argomenti.
Abbiamo fatto qua un argomento lunghissimo sobre il carbone, sobre il petrolio, sobre le esmeralde. Me manca uno, es que es oro.
Es vero,
que dovrebbe essere oggi, però onestamente non me ne ho sentito, quindi sto a fare questa. Siamo un paese che ha un sinnúmero di culture, desde l'africana interessantissima, nera, portata di schiavi, con cultura y ancora con algunos lenguajes similares a lengua antigua
africana. Sí, sí, que no portate gli schiavi.
Con el lenguaje del palenquero, que es una historia bellísima de una città de neri que escapaban del español y del europeo. Se han concentrado en una piccola città que se llama Palenque y se han inventado una lengua per sopravvivere.
Per non farsi capire, no? Dagli altri.
No, non soltanto per non farsi capire. Ha arrivato che lì c'erano un sacco di persone africane, tutti di una tribù
diversa.
Ah,
certo, era anche per questo.
E non si capivano. Non si capivano.
Se non sbaglio, appunto, no? Inizia Benco Bioco, scappa e si trovava bene nella selva perché era abituato, dalla selva africana.
Sì.
E piano piano libera altri schiavi e così viene fondata. Sì. Però la lingua nasce proprio perché ci venivano a
trovare una forma di capirsi loro.
Africani.
Si hanno inventato una lingua loro.
Perché avevano diversi dialetti africani.
Basandosi nei dialetti più popolari in quel momento.
Certo.
E un pochino forse l'espagnolo.
Un pochino, non lo so quanto
comunque,
spagnolo,
il palenchero è patrimonio dell'umanità.
Palenquero si è determinato per la UNESCO come patrimonio dell'umanità. Il palenquero fu costruito a base delle resistenze. Sono comunità che hanno al minimo 300 anni di resistenze.
Ci tengo a dire che non praticarono un ratto delle Sabine, ma liberarono delle schiave dicendo nessuna sarà di nuovo schiava.
No, incluso.
Questo, cioè, no, perché sai, dice, sai, i maschi liberano le femmine e poi il ratto delle Sabine noi ce l'abbiamo nella nostra cultura, per questo
partiamo da là. Infatti.
Bella differenza, sì, sì. Insomma. No, quelli ne erano stati proprio schiavi.
Yeah. Non possiamo dimenticare che la cultura cimarrona e palanquera di Colombia fu una cultura antiesclavista, perché erano schiavi, antimaschilista e antipatriarcale, molto prima che gli europei arrivassero lì a darne lezioni come si fa quello, loro già lo sanno fare. Parlando...
sì, ci sono un sacco di studi antropologici, sì, molti dicono anche che questi schiavi, molti venivano da popoli africani matrilineari e quindi erano assolutamente abituati proprio a un'altra forma mentale di cultura.
E non soltanto quelle, moltissime culture aborigeni latinoamericane, indoamericane erano madrilineali o sono madrilineali come la cultura Wayuu,
esatto.
Per dire una sola che mi viene in la testa in questo momento. Quindi questa cultura fa parte di Colombia, però non soltanto loro, sono una piccola parte. Abbiamo indigene, popolazione autotona, abbiamo mestici, abbiamo bianchi, abbiamo discendenti europei, di America, di tutto, e tutto si è miscelato in un solo paese chiamato Colombia. No, orgogliosamente dico io che siamo uno dei paesi con più diversità umana del mondo. e questo per me è un piacere impressionante.
Biodiversità allora, multiculturalità, sì, addirittura.
Multiculturalità, diversità umana, certo, diversità naturale, specie. Siamo il primo paese in specie anfibia del mondo. Siamo il secondo paese in mariposa del mondo.
De farfalle.
De farfalle, farfalle, scusa. Che
schifo. Orchidee pure.
Siamo il primo paese in orchidea del mondo. Intorno a 600 specie di orchidee del mondo.
L'orchidea è il fiore nazionale della Colombia.
La fiore nazionale della Colombia e più o meno 600 tipi di orchidee endemiche che esistono in Colombia. Siamo il primo paese in primati del mondo, ossia primati, macachi, questa specie di animali.
Animali.
Animali molto interessanti, che sono ben interessantissimi.
I delfini rosa li avete solo voi e il Brasile?
Brasile, noi nell'Amazzonia abbiamo una quantità impressionante di piante autotone e endemiche in nostra selva. Abbiamo due oceani, l'Atlantico, certo, e il Pacifico, che fra cose curiose non si uniscono mai, non lo so se voi lo sapete.
Non si mischiano le acque.
Non si mischiano mai nell'oceano, rimangono due
colori,
una linea che separa un oceano e l'altro.
Che divide proprio i due oceani.
Perché hanno un grado di salinità diversa e di età diversa e non si uniscono. Ogni oceano è quelli ha specie endemica di quell'oceano,
certo,
diversi, complesse e assolutamente complesse. Abbiamo la riserva o il luogo dove arrivano le balene più grandi del mondo, cioè dove una volta l'anno questi immensi animali arrivano per fare l'accoppiamento,
per riprodursi, sì,
per fare una festa bellissima.
Ci credo.
E io capisco perché fanno la festa, però tutto questo è Colombia, tutto questo e molto di più.
Certo, e infatti
molto di più,
direi che questa forse è una delle cose, non so perché ho questa idea, che sfugge di più il fatto che veramente Colombia è tra i paesi più diversi al mondo, più biodiversi al mondo. No, mi pare che non è così conosciuto questa cosa.
È il secondo paese
per
più
questo.
È il secondo, solamente non supera in questo momento Brasile, che Brasile è il mostro.
È un gigante.
Brasile è il mostroso per donde non lo possa vedere. Sta,
cioè, diciamo che se Bolsonaro continua qua sti primati, mi sa che il Brasile se li sbraga sotto le motoseghe.
No, però va bene, non parliamo dei.
Infatti,
parliamo di Colombia, che si continua la politica che stanno a fare. Fra poco di questo rimandranno soltanto le memorie e le fotografie di qualcuno che l'ha fatto.
Poi hai detto una cosa così che dicevi, dovremmo approfondire il fatto che Colombia forse era il primo paese che aveva acqua potabile, ora hai detto il terzo, quarto, no? Cioè, questo è anche una cosa da segnalare interessante, com'è possibile, no? Che sia passato dal primo posto, no? Al terzo, quarto, che è sparita, si è evaporata quest'acqua.
No.
Appunto, lo so.
Si è inchinata, l'hanno utilizzato male. Per esempio, abbiamo fatto la lunga chiacchierata l'altra volta sopra,
certo,
il Cerrejón. Abbiamo visto come si sprega l'acqua lì, però quello è solamente un esempio di moltissimi. L'acqua in Colombia si sta perdendo, la stanno vendendo. La prossima guerra mondiale è cominciata e in gran parte è cominciata per l'acqua. L'acqua va a essere un elemento fondamentale nella strategia mondiale. Colombia ha distrutto un'infinità impressionante di fiumi in minerie abusive, in minerie sistemate per le multinazionali, fare versamenti al fiume indiscriminatamente. L'acqua è un recurso naturale, per noi è infinito.
È una risorsa limitata.
È molto limitata,
certo,
e molto delicata.
Certo.
Yeah? Perché se vicino a quella fonte d'acqua si comincia a gestire il mercurio, per la questione della mineria dell'oro principalmente, quel fiume fra pochissimo tempo non avrà niente che possa sopravvivere in quel fiume. O lo che sopravvive non potrebbe essere mangiato. Potrebbe, sto parlando in condizioni,
sì, sì, sì,
in caso di fame è difficile dire che no, però tutto questo sta diventando che un paese immenso, immensamente ricco, con un'immensa probabilità di ricchezza e di possibilità, siamo in questo momento il secondo paese più desiguale d'America Latina. Stiamo calcolando
che, insomma,
stiamo,
ecco,
che non è dire poco.
Non è dire poco.
Stiamo dicendo che in un paese di 50 milioni di abitanti, un po' più di 50 milioni di abitanti, stiamo quasi in 50 milioni di poveri, e di queste 7 in povertà assoluta. Le chiaro a tutti: quando uno parla di povertà assoluta, sono persone che vivono con meno di $1 al giorno. E io vorrei conoscere a qualcuno che stanno sentendo questa radio, che faccia un esperimento almeno di 15 giorni
a vivere con meno di un euro al giorno,
a vivere con meno di un euro al giorno, senza chiedere aiuto al Papa o alla mamma, e dopo parliamo.
Ah, pensavo il Papa.
Sì, al padre.
Che sai, qui ce l'abbiamo sempre,
a chiedere aiuto al Papa, ai genitori, a qualunque altro, e dopo ce ne parliamo di come vivere così, perché veramente è molto più pesante di che qualunque si possa immaginare. Allora il discorso è: come mai un paese così sta in quelle condizioni? E la risposta è soltanto una e solamente una: non c'è la volontà politica per fare di Colombia una potenza mondiale della vita e della diversità. Abbiamo tutte le possibilità di farlo, però non c'è la volontà politica per farlo, e questo è gravissimo. Non è grave, è gravissimo. Colombia negli ultimi 30 anni si è occupato solamente di esportare 3 prodotti, che sono il caffè, va bene, il petrolio e la cocaina. E lo dico senza vergogna, perché è così, non lo possiamo negare.
Diciamo che se ci metti anche le armi, hai parlato delle 4 materie che fanno girare il mondo, sì, fondamentalmente, o comunque tra le principali.
La prostituzione.
Beh, per il mercato. Beh, la prostituzione è un conto. Parliamo dello sfruttamento.
Però Colombia si è limitato a fare soltanto questo. Perché? Perché ha una politica ciega, torpe e ignorante. Perché la politica estrattiva di Colombia ha causato molto più problemi che guadagni, perché già lo abbiamo parlato qua un'altra volta, e se non volete ascoltare, di che guadagno lasciano le multinazionali del petrolio in Colombia, e sapete che praticamente niente. E che ancora di più, che Colombia paga para che se portino via nostre risorse. E si sentiamo che ha successo con il caffè. Colombia era il primo país exportador del café, y había la capacidad de producir el medio café del mundo, y el primo exportador de café del mundo. A veces estamos como en el sexto, séptimo peso, parte del mundo, estamos ascendiendo a una velocidad impresionante, porque aunque cuesta economía, la política es baleada de los últimos 20 años en Colombia, la no destruye. E questa sì mi fa molta pena, perché è la zona dove praticamente io ho vissuto tutta la vita, e è una industria pesante. I contadini del caffè in Colombia hanno lasciato sangue e sudore perché quel paese potesse essere grande, e adesso quei contadini si trovano vecchi, stanchi e senza neanche una pensione. Colombia comienza a retroceder en la producción de café a una velocidad impresionante. Continuamos ancora a producir un buen café en cuanto a calidad, pero en cuanto a cantidad habíamos perdido, pero muchísimo. Y en la única industria que estamos creciendo y continuamos a crecer, sobre todo después del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quello bisogna dirlo, es la industria de la coca, de la cocaína, porque no es coca, de cloroflato de cocaína. Y quello es molto, molto, molto complejo. El filho de Pablo Escobar, que se va a llamar André, no sé qué cognome, porque se ha cambiado el cognome después que ha andato a Argentina.
Sí, que poi durante la rivolta faceva, ¿no?
A hacer una vacanza en Argentina. vale, sono ironico, voy a tener una vacanza. Lui diceva che in epoca di Pablo, il cartello di Medellín, che tutti voi parlate e sapete, sembrare che sapete tutto, si calcolava che Pablo esportava intorno a qualcuna tonnellate alla settimana di coca. Adesso il de Colombia sta uscendo centinaia di cocaina a settimana.
Ah, guarda, qua ormai siamo, pare che una volta ci faceva le canne, ma pare che solo io, te, mio nonno, mio padre, il cane mio. No, sta, voglio dire, sì, negli anni è cambiata anche l'ampiezza d'uso.
L'ampiezza d'uso ha cambiato, l'esportazione di coca continua a crescere e a crescere in Colombia, una cosa immesurata. La corruzione e il vincolo dell'Stato o dei membri dell'Stato con il mercato della coca continua a essere una notizia ogni giorno. Ogni giorno c'è un rumore, c'è una inchiesta, c'è qualcuno che hanno preso. Da lì in poi Colombia sta condannata quasi alla morte. È incredibile che Colombia, un paese con due oceani, fra quello il Caribe, che è uno degli oceani più belli, più turistici del mondo. Io non conosco un italiano che non voglia andare al Caribe a bagnarsi in quelle acque. Noi siamo condannati, abbiamo condannati a tutta la popolazione che sta vicino al mare a morire di fame, di sete e di solitudine. È impossibile che dopo 500 anni nelle popolazioni vicine al mare, un'immensa parte della popolazione vicina al mare, le persone vivano senza acqua potabile, senza energia elettrica, senza un acquedotto, senza le fogne pubbliche, e ancora questo lo chiamiamo civiltà. Un oceano, due oceani, non mari, perché mari è
il mare è nostro,
il mare è qua, questo che sembra
non si può fare la passeggiata su Bagnasciuga, come si porta.
Una volta sono andato io a Barcellona e andato al mercato del pesce in Barcellona, che è veramente impressionante.
Sì, è impressionante.
E mi dice, stava con qualcuno molto molto vicino alla famiglia mia, e mi diceva: Eder, guarda lo che fanno qua con il Mediterraneo. È impressionante. E le ha detto, in quella vasca che c'è di fronte prendono tutto questo,
capito? Una vaschetta,
una vaschetta. Questo mi ha guardato così, si è arrabbiato, mi ha detto, sì, quella vaschetta, ha detto.
Beh,
allora,
certo,
che possiamo noi prendere con l'Oceano Pacifico, che non lo so se a qualcuna volta qualcuno lo ha visto, è una veramente impressionante, è un oceano immenso, impressionante, con una forza incredibile, il più profondo di tutti, il che più
ancora non si
esiste.
Sa quanto,
no,
la parte più profonda ancora non si sa quanto è profondo.
Pochi mesi fa hanno fatto un giro alle Cave Azzurre, se non sbaglio, che è la zona dove più massima profondità si è potuto arrivare l'essere umano, e l'ha fatto pochi giorni fa, no, neanche un anno fa.
È uscito.
Che c'è plastica.
Ah beh, ma questo
ormai... Ha uscito che c'è plastica in quella zona.
Beh, ma certo, no, è difficile ormai trovare un posto di questa terra dove...
No, passare, non lo trova. Cioè, in le parti più profonde dell'universo, dell'oceano, hanno trovato plastica. Si è tardato più la umanità per andare allo più profondo dell'oceano che per arrivare alla Luna. Che guarda più o meno qual è la difficoltà di questo universo, e hanno trovato plastica, il residuo di plastica, una cosa incredibile. Però, e dopo nos facciamo chiamare le specie intelligenti, sempre ho dubbi con quelle parole. Pronto?
Dimmi.
No, non ho sentito che sta.
Nessuno, dai.
Quindi Colombia ha tutte le possibilità per diventare una potenza, tanto in sue risorse naturali come umane, como territoriales. Siamo el único país en el mundo que yo creo que sin saber estallone possiamo trovare zone que están permanentemente sotto cero gradi o zone dove stanno sopra 50 gradi en el stesso paese. Siamo una zona donde se può cultivare qualunque cosa que uno se possa immaginare, y una in più. Abbiamo tutti i climi della terra, abbiamo tutti la composizione della terra che esiste, no? Desde la Amazonia fino al deserto, del páramo fino all'oceano, dell'oceano fino alle grosse città. Abbiamo 500, una popolazione che hanno fatto una resistenza durante 500 anni. E ancora non manca il che mi dica che Colombia non ha le capacità. Non è che non abbiamo le capacità per diventare una potenza, non abbiamo la volontà politica per farla. E questa è la unica cosa che io voglio lasciare chiare oggi. Se trova una persona o un gruppo di persone che trovino quella volontà politica, Colombia non ha nessun bisogno di morire di fame. Non abbiamo bisogno di avere tanti poveri. Colombia possiamo fare qualunque cosa che nostra immaginazione non lo permetta, perché abbiamo tutte quelle possibilità.
Sì, le sirene che passano, vedo.
Vabbè, le campane, le sirene, non è che qua possiamo stare a 500 gradi.
Sì, infatti.
Ogni tanto vedo una campana, una sirena, sempre San Lorenzo è questo.
Quindi speriamo, Eder, veramente che a partire da queste elezioni, con il risultato che ovviamente penso, per quello che ci ha raccontato in base ai numeri, ai sondaggi, dico, spero sia il risultato che vogliono la maggioranza dei colombiani e le colombiane, si trovi questa volontà politica, perché è vero, è una cosa comune in tanti paesi del Latino America che hanno tutte queste risorse, però per un motivo o per l'altro manca giusto quello che hai detto tu, la volontà politica, si tratta di quello, non mancano le risorse, non mancano le ricchezze, non mancano le capacità, manca la volontà politica di essere, dopo diciamo la prima indipendenza che abbiamo avuto dalla nostra metropoli, la Spagna, di avere una vera indipendenza, una vera autonomia, una vera sovranità dei nostri paesi. Speriamo che la Colombia, niente, ce la faccia.
Perché è molto, molto curioso. Per esempio, uno non bisogna essere molto, molto intelligente per capire questo. Uno arriva a Santa Marta, sta nel mare, alza la testa, guarda e vede una montagna che ha neve perpetua nella cima. È la montagna più alta, che nasce. Che ha il nascimento, la base è nel mare.
Nel mare.
E capito? Ecco. E la neve perpetua sta qui a 5.000 e qualcun metro di altitudine. E questo è Colombia. Quello è Colombia. Se noi, i colombiani principalmente, vogliamo che il nostro paese diventi un orgoglio mondiale, bisogniamo cambiare nostra posizione politica. Principalmente tutto il resto è un processo che bisogna fare, però senza primo cambio non c'è niente da fare, perché per me è molto chiaro, los che hanno governato a Colombia durante questi 200 anni non hanno nessun interesse per loro, ni per il paese, ni per nessun altro, di cambiare le cose. Grazie compagni, io penso che è meglio non dire niente di più. Aspettiamo a
Cardiopalma,
aspettiamo lunedì, vediamo come va la situazione e faremo un'analisi.
Direi che giovedì prossimo tocca l'analisi,
perché in questo momento non lo possiamo fare, perché non abbiamo i dati che abbiamo sono ultra segreti, quindi non lo dico.
E dicevamo questo, volevo ripetere per ricordarlo, dopo una settimana, no? Più o meno avremo i numeri, diciamo, definitivi per capire più o meno quanto dobbiamo aspettarci per capire il panorama completo e finale.
Mi auguro che domenica in Colombia si fanno le elezioni desde le 8 de la mattina alle 4 del pomeriggio.
Ok.
E in diverse parti del mondo lo stesso orario, dependiendo de las obras locales, obviamente. Yo pienso que el la stessa domenica sera en Colombia ya se sapia.
Cominciano a contare.
A fare il preconteo se sapia. A no ser que había un problema que bisogna recontare y recontare, se saprà più tarde.
Que lì pure,
pero,
¿eh?
Pero quello es probable, quello está dentro de la
probabilidad.
Dentro de la probabilidad está quella.
Certo,
no,
sí.
No, pero yo pienso que a partir del lunedì 20 ya possiamo avere un primo análisis,
okay.
Una prima discusión, o sapere a ciencia cierta quién será el nuevo presidente de Colombia.
Perché con, dico, se i numeri sono così come noi ci aspettiamo e i sondaggi indicano, anche con questo preconteo dovremmo avere certa certezza, no? Possiamo dire.
Sì, 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 i sondaggi si compiono come si sta parlando,
appunto,
forse,
okay.
Anche possiamo fare la...
Perché dovrebbe succedere, dico, una catastrofe, no? Per ribaltare, cioè, se i sondaggi si rispecchiano nel preconteo, dovrebbe veramente succedere una catastrofe per cambiare questo preconteo dopo una settimana con i numeri finali,
io,
penso.
Io onestamente conosco a Colombia,
quindi
conosco come la violenza e il grado di dominio e di corruzione che ha Colombia, quindi meglio no.
No, infatti io sono di sta scuola pure io, perché
io mi alzo le mani,
okay, avremo cose da dire, insomma, avremo cose da dire, avremo con le proiezioni, le avremo con i brogli, le avremo con cose strane, cioè ne succederà.
Aspettiamo che succede, perché in Colombia, se qualcuna cosa è chiara in Colombia, è che se qualcuna cosa va storta, andrà storta.
Sì, sì.
Se può andare storto, andrà storto.
Quello per me è molto chiaro.
Sì, la legge di Murphy si applica, perfetto. Okay.
Totalmente.
No, quindi, però voglio dire, ricordiamoci che abbiamo parlato di un paese dove il numero 6.000, no? Il numero dei disarpesi lo sanno tutti.
6.402
lo sanno tutti. Se tu vai in Colombia e dici cos'è 6.402, tutti dicono è morti, i falsi positivi. Che però continuano a succedere, lo abbiamo raccontato qui nei fatti di cronaca degli ultimi mesi, delle ultime settimane. Quindi non è che quando una cosa viene a galla significa che poi c'è, no? Caschi da una buca, fai la denuncia, tappano la buca. Qua funziona un po' così. Questa cosa, ahimè, non è così. Non basta sapere che ci sono stati 6.402 falsi positivi, una denuncia, gli scandali, perché invece il sistema è sempre quello e ti fa proprio marameo, cioè. No? L'attuale sistema colombiano è proprio quello che ti fa marameo, fa marameo. Io ci vedo molto il nostro simpatico generale Zapatero, che te fa chi? E certo che noi ammazziamo le donne incinte, è normale, se sono guerrigliere sbragamo pure, come se fosse, no? Certo che ammazziamo i ragazzini, se sono cattivi noi li ammazziamo. Normalizzare l'orrore, per quanti decenni è successo in Colombia, no? Quindi voglio dire, questo è questo che ci fa sì dire che ci sarà chi prenderà più voti, l'altro dirà che ha fatto i brogli, ci sarà chi, insomma, succederà un
io
po'.
Onestamente
succederanno,
voglio
cose.
Essere cauto oggi,
esatto.
Oggi volevo dare una puntata, perché qualcuno anche mi critica molto, perché mi dice guarda te non parla sino male è Colombia, però io le dico a moltissimi che io non sto per parlare bene, io sto per parlare dei problemi di Colombia.
Ma perché sono venuti? Perché stavano talmente bene in Colombia che sono venuti qua?
No.
Chi te lo chiede? Dico.
No. Qualcuno mi ha detto così, io la risposta è che io non sto qua per parlare delle cose buone di Colombia, sino le male, perché le cose che non stanno andando bene si bisogna parlare per correggere, le che stanno andando bene bisogna conoscerle e mantenerle e sostenerle.
No, certo.
Però io sono un uomo politico e in quel senso bisogna trovare i problemi più che le, e oggi voleva dire tutte le risorse che abbiamo, tutti gli elementi, bueno, non tutti, almeno farle capire alle persone, soprattutto ai colombiani, che abbiamo tutti i recursi, tutti i bisogni, tutte le cose per essere un immenso paese, e che questo immenso paese comincia con un cambio.